Narrazioni diversamente calabre, un programma ideato e condotto da Nino Princi.
Narrazioni diversamente calabre si propone di offrire cronache, spunti, riflessioni e critiche dalla periferia dell'impero occidentale. Lo scopo è quello di favorire e accelerare un processo di ristoricizzazione di identità territoriale. Ecco perciò una serie di narrazioni distoniche rispetto al coro di opinioni e racconti che ci ricordano chi siamo, ma soltanto a certe condizioni. Risemantizziamo insieme questo oggetto simbolico di nome Calabria e riedifichiamo nell'immaginario collettivo. Sigla.
Figlio, con quali occhi, con quali occhi ti devo vedere? Coi pantaloni consumati al sedere e queste scarpe nuove nuove. Figlio senza domani, con questo sguardo di animale in fuga e queste lacrime sul bagnasciuga che non ne vogliono sapere. Figlio con un piede ancora in terra e l'altro già nel mare, con una giacchetta per coprirti ed un berretto per salutare e i soldi chiusi entro la cintura che nessuno te li può strappare. La gente oggi non ha più paura nemmeno di rubare, ma mamma a me mi rubano la vita quando mi mettono a faticare. Per pochi dollari nelle caldaie sotto al livello del mare, in questa nera, nera nave che mi dicono che non può affondare. In questa nera, nera nave che mi dicono che non può affondare.
La narrazione diversamente calabra di oggi ci porta oltreoceano, in Sud America, in Uruguay per la precisione, ma presto ci condurrà poi in alto mare, ci condurrà nell'Atlantico. La storia di oggi infatti prende spunto da un'arditissima impresa compiuta tra il 1880 e il 1881 e avrà come titolo «Quando la marea declina». L'arditissima impresa di Vincenzo Fondacaro. Il 3 ottobre del 1880, infatti, Vincenzo Fondacaro di Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, Orlando Grassoni di Ancona e Pietro Troccoli di Marina di Camerota, in provincia di Salerno, partono da Montevideo, in Uruguay, a bordo di una goletta battezzata il Leone di Caprera. Navigheranno fino all'alba del 9 gennaio del 1881, quando sbarcheranno a Las Palmas, nelle isole Canarie. L'imbarcazione era lunga circa 9 metri, larga 2,5, alta 1 metro al centro e poco più di 1,5 metri a prua e a poppa, ed è tuttora esposta al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, dove è possibile ammirarla nella sezione relativa ai trasporti via mare. I motivi per cui questa piccola imbarcazione merita di essere esposta in un museo tanto importante sono l'oggetto di questo racconto. Il personaggio principale di questa storia infatti è Vincenzo Fondacaro. Proveniente da una famiglia di pescatori, era l'unico maschio di 4 figli ed era nato nel 1844. Nel 1861 emigra in Inghilterra e comincia a lavorare nelle navi mercantili. Nel paese anglosassone era molto più facile prendere la patente nautica, poiché bastava avere 17 anni e 4 di praticantato, per cui Vincenzo non trova difficoltà a specializzarsi e a lavorare. A 20 anni subisce il primo naufragio, era il 2 ottobre del 1864, e al salvarsi al largo di non meglio precisate coste australiane furono in 3: Vincenzo, un pilota irlandese di nome Doyle e un austriaco. A 34 anni subisce il secondo naufragio sul bastimento Sara nella Nuova Scozia, per fortuna senza vittime. Vincenzo però approfitta di quella notte trascorsa a sfidare le intemperie per osservare il flusso delle maree. Ed è lì che capisce che è fondamentale lasciare il bastimento quando la marea declina, prima che il flusso ricominci. Nel 1876 diviene capitano di lungo corso della Marina Mercantile Britannica, 2 anni dopo avere conosciuto Orlando. L'incontro tra i due avviene nel nel porto di New York. Vincenzo si entusiasma per quell'uomo che aveva già subito 4 naufragi. Orlando invece rimane impressionato dal progetto che macinava in testa Vincenzo già dal 1866, dalla battaglia di Lissa per la precisione. All'epoca Vincenzo si trovava a Sydney e rimase colpito dalla sconfitta della flotta italiana. Iniziò da allora a prendere forma l'idea, certo stuzzicata dagli sfottò da parte dei compagni inglesi, di compiere un'impresa eclatante, eccessiva, spettacolare, che potesse in qualche modo ridare lustro all'immagine della marina italiana, all'epoca assai compromessa, soprattutto dopo quella sconfitta. L'idea in sostanza era quella di compiere una traversata che lo portasse fino in Italia. All'inizio Vincenzo, mosso dall'impeto romantico per l'idea in sé, non aveva ben chiaro in mente da chi andare una volta sbarcato in Italia. Ne voleva che fosse una traversata fino a se stessa, come se ne erano sempre fatte e se ne facevano ancora. Doveva insomma esserci uno scopo legato al suo amatissimo paese di origine. Così pensò che sarebbe stato un gesto assai nobile attraversare l'oceano per porgere un saluto e degli omaggi a Giuseppe Garibaldi, simbolo indiscusso della sua patria di origine ed eroe dei due mondi. L'idea lo esaltò e da quel momento destinò gran parte delle sue energie all'organizzazione dell'impresa. Risulta adesso chiaro l'entusiasmo del capitano calabrese quando incontra Orlando, quest'ultimo, nato nel 1843, già nel 1860 al largo di Palermo, eluse la vigilanza a bordo della nave in cui si era imbarcato per cercare di raggiungere a nuoto la terraferma con l'intento di arruolarsi con le camicie rosse. Il tentativo fallì, ma nel 1866, in servizio nella Marina Militare, prese parte alla guerra contro l'impero austriaco e il 20 luglio era lui stesso a Lissa a bordo della nave Terribile. I due, insomma, solidarizzano e si promettono vicendevolmente che avrebbero prima o poi realizzato l'impresa. Per la verità, c'era un altro motivo che aveva portato Vincenzo a portare avanti la sua idea, ed era il tentativo di dimostrare una volta per tutte un fenomeno risaputo già da secoli, ma che non aveva mai trovato una dimostrazione scientifica, cioè il fatto che l'uso dell'olio, sapientemente sparso in mare intorno all'imbarcazione, poteva avere un ruolo determinante nel moderare, se non nell'annullare, la potenza delle onde. Anche in questo caso c'era un forte sentimento patriottico. Fondacaro voleva che fosse un italiano a dare un contributo a un tema che all'epoca era in mano prevalentemente a studiosi di altri paesi. Comunque sia, nel 1879 a Montevideo Vincenzo riesce a concretizzare il progetto e scrive subito a Orlando chiedendogli di raggiungerlo. Il 17 marzo del 1880 il marinaio marchigiano è già lì. L'imbarcazione è in esposizione. L'idea è quella di trovare dei fondi per finanziarne la messa a punto e il resto del viaggio. Nel frattempo Vincenzo, già nel 1879, aveva conquistato un altro marinaio. Si chiamava Pietro, era originario di Marina di Camerota, in provincia di Salerno, e in precedenza era migrato a Montevideo. Oggi, tra l'altro, in epoca di igienizzazione del linguaggio, non si direbbe che era emigrato, ma che si era trasferito per lavoro. Aveva conosciuto Vincenzo in un cantiere navale e il suo contributo fu determinante soprattutto in relazione alla costruzione dell'imbarcazione, campo nel quale Pietro era particolarmente abile ed esperto. Leggenda vuole inoltre che egli lasciò la sua fidanzata pur di aderire all'impresa. A questo punto, per il ruolo fondamentale, ma in gran parte anonimo, ricoperto in questa storia, vanno ricordati altri due nomi. Uno è quello del costruttore Luigi Briasco e l'altro è quello del ligure Luigi da Poeto, che finanziò l'opera proprio nella fase in cui la mancanza di ulteriori fondi stava per mettere fine al progetto di Vincenzo. Bisogna infatti aprire una parentesi su questo aspetto, perché in realtà a rendere difficile l'impresa non furono tanto le intemperie, quanto la mancanza di fiducia e di interesse della comunità locale e delle istituzioni nei confronti del progetto di Fondacaro. Fu infatti istituita una commissione per raccogliere i fondi necessari all'impresa. Pensate che il costo totale dell'imbarcazione ammontava a circa 85.000 euro attuali, e molti giornali, sia locali sia inglesi, francesi, italiani e di altri paesi, se ne occuparono. Però nel concreto nessuno era realmente intenzionato ad aiutare Vincenzo. Prova ne è il fatto che si decise di compilare un album con diversi nominativi di cittadini emigrati da inserire a pagamento, con lo scopo di consegnarlo ai tre navigatori in modo che lo regalassero a Garibaldi. L'opera fu realizzata, ma poi si decise di spedirla con un vaporetto in modo da non rischiare che naufragasse insieme a Fondacaro e i suoi due sodali. Ciò fece imbestialire il capitano calabrese tanto da costringerlo a dichiarare diplomaticamente che sarebbe stato troppo ingombrante portarsi appresso l'album. L'iniziativa di Dapueto fu quindi decisiva per rilanciare l'impresa e in effetti il 19 settembre la goletta, ribattezzata il Leone di Caprera, salpò con gran clamore di folla festante e inneggiante, subito dileguatasi una volta che l'imbarcazione sparì all'orizzonte. La stessa folla accorse di nuovo 5 giorni dopo, il 25 settembre, quando all'orizzonte riapparve di nuovo il Leone di Caprera, intimidito da una violenta burrasca che aveva obbligato Vincenzo, Orlando e Pietro a tornare indietro. La partenza quindi venne rinviata fino al 3 ottobre, data del definitivo inizio del viaggio. Quest'ultimo è documentato nel diario di bordo che Vincenzo scrive durante la traversata e che è contenuto nell'interessante saggio di Giuseppe Galzerano dal titolo Dall'America all'Europa, la traversata di Vincenzo Fondacaro, edito da Galzerano Editore nel 2021, testo che costituisce la fonte principale e più preziosa di questo racconto. La nota curiosa sul diario di bordo è che viene scritto in inglese, in seguito tradotto e pubblicato in italiano, lingua che evidentemente Vincenzo praticava di più rispetto alla sua lingua nativa, o forse a farlo orientare per questa decisione furono motivi editoriali. L'imbarcazione equipaggiata, leggiamo, con provvigioni per 100 giorni chiuse in casse di zinco, ossia circa 300 libbre di biscotto, carne in conserva, uova, olio in quantità e una cassetta per le medicine che potevano occorrere nel lungo e rischioso tragitto. Avevamo pure un istrumento musicale, cioè l'armonica, per rallegrarci e perfino serbavamo alcune galline vive e un recipiente capace di 1000 litri che riempivamo con l'acqua piovana. Il liquore non mancava e neppure il vino, ma di questo solo 40 litri. Le vicissitudini che i tre affrontano durante la traversata non sono in realtà così avventurose come ci si aspetterebbe. La navigazione si svolge infatti in maniera relativamente tranquilla tra abbondanti pasti, una pesante noia, alcuni momenti di lirismo regalati dall'armonica di Orlando, sporadici incontri con altri navigatori e diverse pericolose tempeste. Più volte Vincenzo non perde occasione per vantare l'importanza dell'olio per rendere più tranquillo il viaggio e non trascura di scrivere che ogni tanto per passare il tempo leggeva alcune pagine dei Miserabili e chissà se conosceva l'Inno a Lincoln di Whitman, lui che aveva viaggiato tanto nelle coste americane. Forse l'unico fatto degno di rilievo è quando un branco di pescecani circondano l'imbarcazione Fondacaro, che nel frattempo si stava sistemando i favoriti, ne fa fuori 8 a colpi di rivoltella. Domenica 9 gennaio 1881 finalmente l'equipaggio sbarca a Las Palmas, nelle Canarie, accolto da un gran numero di curiosi. Da qui inizia la parte forse meno nobile dell'impresa, ma non certo per responsabilità dei tre navigatori. Basti pensare che Vincenzo riuscirà a stringere la mano a Garibaldi soltanto il 1° agosto. Si fermerà a Caprera 3 giorni, accolto con grande amorevolezza dal condottiero, al quale consegnerà una spada che alla sua morte verrà impegnata al Monte di Pietà. E va anche detto che il battello arriva al porto di Livorno solo il 9 giugno, dopo che Pietro e Orlando dovettero farsi prestare del denaro per coprire il percorso. Vero è che la stampa italiana se ne occupò molto, ma in sostanza si replicò quanto già successo oltreoceano. Tanta partecipazione, ma nessuno o pochi contributi economici concreti. Fondacaro va a Gibilterra, Malaga, Tangeri, scomoda consoli e diplomatici per farsi finanziare l'impresa, ma nessuno lo aiuta. In questo caso gioca anche un elemento politico. Era forse giusto da parte delle autorità italiane finanziare un'impresa del genere? Non si sarebbe forse corso il rischio di incoraggiarne di simili? Si dice che per questo l'accoglienza dei reali fu gentile ma fredda. Umberto I promise una sottoscrizione nazionale e poi sparì. E si dice che per questo motivo Fondacaro non ottenne soddisfazione, se non formale. Rimangono dunque le cronache di questa impresa eccezionale, per esempio i riconoscimenti che all'epoca le comunità di nascita destinarono ai tre. Fondacaro viene atteso dai suoi compaesani già sulla statale 18. Da lì lo scortano in paese acclamandolo e festeggiandolo. Si sparano petardi, c'è la banda, le donne gli lanciano i fiori dai balconi. Un compositore, Paolo Manica, in ossequio alla tradizione musicale locale, lo omaggia con un'opera dal titolo Il Leone di Caprera. Almeno 2 dipinti lo ritraggono, uno di questi, un'illustrazione per la verità di Antonio Piccinni del 1891, lo raffigura in signorile profilo, seduto mentre legge un giornale. Per gli assurdi paradossi che rendono il nostro paese un luogo dove convivono santi, navigatori e disgraziati, gli fu negata dalla Marina italiana la patente nautica quando ormai per personaggio noto, trovò lavoro come comandante di un mercantile inglese. Il motivo fu che aveva già una patente di un paese straniero. Pietro invece fu più fortunato e trovò i santi nella sua strada. Il sindaco di Marina di Camerota infatti lo incoraggiò a rimanere, proponendogli l'esenzione a vita della tassa del focatico, cioè la tassa dovuta per ogni fuoco o abitazione e dunque per ogni famiglia. In sostanza era una sorta di IMU, e proponendogli inoltre il diritto gratuito all'erba spartea, preziosissima per produrre cordame. A Orlando viene data una spilla da parte dei canottieri di Ancona e viene proclamato socio onorario. Tutti e tre rilasciarono numerose interviste e per un certo periodo condussero vita mondana. Nel caso di Vincenzo arrivano parecchi attestati di stima da parte della comunità scientifica per avere definitivamente provato quanto il senso comune già sapeva in relazione all'olio, ma su questo aspetto rimane davvero commovente una lettera che l'uomo scrive al padre, oramai nel 1891, in cui allega un ritaglio di giornale dove si narra dell'incontro avuto con Cesare Cantù 10 anni prima. In quell'occasione infatti il celebre enciclopedista chiese a Fondacaro cosa ne pensasse riguardo alle correnti del Gulf Stream, cioè correnti di acque calde presenti nel Golfo del Messico che risalgono verso la costa orientale degli Stati Uniti e quindi verso l'Europa occidentale, che sono tuttora uno dei fenomeni oceanografici più studiati, soprattutto per le ricadute in ambito climatico. Fondacaro emise un parere in netta antitesi con l'opinione allora corrente, secondo cui quel calore era dovuto a correnti di origine equatoriale trasportate dai venti alisei. Egli invece riteneva che le correnti di quell'area derivassero da un vulcano sottomarino presente al largo della Florida. In seguito venne organizzata una spedizione per capire l'origine di tali correnti e in effetti la tesi di Fondacaro venne confermata. Va però chiarito che in seguito il dibattito tra esperti superò queste posizioni e oggi non ha più alcuna valenza scientifica se non dal punto di vista storico e documentale. Ora, Cantù scriveva a Fondacaro per dargli notizia di tali ricerche e chiosava scrivendo: «Io le auguro che alle glorie antecedenti ne aggiunga questa». Vincenzo riportò con grande orgoglio questa notizia al padre e questo in effetti fu uno degli ultimi documenti che ci sono pervenuti. Il capitano calabrese infatti morirà insieme ad altri 3 marinai originari di Bagnara di nome Pasquale Carrisi, Vincenzo Calassi e Vincenzo Sciplini in un giorno in un posto imprecisato del 1893 in un'imbarcazione dall'emblematico nome Cesare Cantù, probabilmente durante un naufragio. I 4 erano intenti a compiere una traversata da Buenos Aires a Chicago e i loro corpi non furono mai più ritrovati. Una diceria molto diffusa tra navigatori era che l'Atlantico del Nord non fosse come quello del Sud, che gli spagnoli definivano, non senza arroganza, Mar de Damas, per la relativa facilità con cui poteva essere navigato. Forse Vincenzo non capì che bisognava rinunciare all'impresa quando la marea declina, prima che il flusso ricominci. Anche di Orlando negli anni si persero le tracce, si sa che a un certo punto decise di fermarsi a Milano, che probabilmente chiese aiuto per cercare lavoro fino a proporsi come maggiordomo presso le famiglie patrizie milanesi. Si diceva che, come accadde a tantissimi, fosse rimasto rapito dal fascino elegante e lieto di una donna meneghina. Con ogni probabilità morì a Genova nel 1901. Pietro invece tornò a Montevideo, dove morì a 86 anni nel 1939. Fu per molti decenni l'unico testimone diretto sopravvissuto e durante la sua vita ebbe modo ancora di rilasciare interviste sulla propria impresa. Pare che sul letto di morte continuasse ancora a raccontarla. Rimane un'ultima domanda relativa al perché l'imbarcazione è esposta al Museo della Scienza e della Tecnica. Milano fu una delle città che accolse in maniera più calorosa i 3 navigatori. E quando nel novembre del 1894 Bagnara fu devastata dall'ennesimo terremoto che sconvolse parte della regione, una delegazione milanese portò soccorso alla cittadina e 75 lire vennero consegnate all'anziana madre di Vincenzo. L'imbarcazione fece la parte del Leone all'esposizione di Milano per la parte meccanica e navale nel 1881. In seguito fu acquistata per l'equivalente di 15.000 euro attuali dal Ministero della Marina e fu custodita al Museo dell'Arsenale di Venezia. Successivamente fu esposta al Museo Didattico Navale di Milano, nel 1952 confluito nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, dove oggi è possibile ammirarla, magari con gli stessi occhi di chi la vide apparire, timida e ostinata, all'alba di quella domenica del 9 gennaio del 1881 a Las Palmas. E si conclude qui la nostra storia diversamente calabra di oggi. Potete trovare questo e altri contributi e riflessioni nella rivista mensile Quants Tempi Moderni, nel mio sito www.droldeguer.com e nei miei libri Prolet World, una storia distopica, La Calabria è un calzino spaiato, Racconti calabri e l'idea di domani. E dalla periferia dell'impero occidentale è tutto. A presto.
Dio con quali occhi e quale pena dentro al cuore. Adesso che la nave se n'è andata e sta tornando il rimorchiatore. Figlio senza catene, senza camicia, così come sei nato su questo Atlantico cattivo, figlio già dimenticato. Figlio che avevi tutto e che non ti mancava niente, e andrai a confondere la tua faccia con la faccia dell'altra gente, e che ti sposerai probabilmente in un bordello americano, e avrai dei figli a donna strana e che non parlano italiano. Ma mamma, io per dirti il vero, l'italiano non so cosa sia, eppure se attraverso il mondo non conosco la geografia, in questa nera, nera nave che mi dicono che non può affondare, in questa nera, nera nave che mi dicono che non può affondare.